che non avevo mai sentito e mi è piaciuto, l'esempio di sinergia fra intelligenze per risolvere un problema grave. E in questo bel racconto tu ci hai messo tre paroline, per me perno, molto importanti, ma sono leggere, non riguardano respiratori, super, ma no, tre parole banali, che sono in certi momenti. Queste cose avvengono in certi momenti. Poi leggo la prima riga delle finalità, che riguarda la comunità educante, qui a fondarla, e dico a me stesso, la comunità educante è un neologismo, non è una espressione nota da tempo, è un pugno di anni in cui se ne parla, non c'era prima. Perché ora è il momento in cui se ne parla e se ne sente il bisogno? E io penso che questa domanda apra già, allarghi il campo di quella frase rispetto a quell'identità, lo allarga anche agli adulti, non soltanto ai ragazzi. Cosa sta accadendo? Vi porto alcuni segnali non belli, ma indicatori, delle spie rosse che indicano in modo sgradevole qualcosa che dietro accade, ma accade in maniera non controllabile. Il genitore che entra a scuola e va a pestare l'insegnante o il preside. Il genitore che, contrariamente a come si faceva 30 anni fa, davanti a un brutto voto se la prende con l'insegnante e non col suo figlio. Potrei elencare lungo episodi, ma avete colto il succo. Cosa sta accadendo? Anche in questo modo, sbagliato, volgare, sopra le righe, si sta manifestando il bisogno di contare qualcosa da parte di chi in passato nella scuola contava poco. La prima volta che i genitori entrano a scuola accade con i delegati del 70, e quando mi ricordo che anno era, negli anni 70. Leggi per cui il genitore poteva entrare al consiglio d'istituto e dire la sua, eccetera, però con resistenze, con... si è sviluppato questo bisogno. Tenete presente che allora c'è una battaglia dimenticata. C'era chi diceva occorre che i genitori entrino nella scuola e chi diceva occorre che i cittadini entrino nella scuola. Era una differenza importante, era una visione già molto grande allora, se ne è dimenticata la questione. La forza. Ora c'è bisogno sentito da più parti di in qualche modo di contare, non dico di esistere. Identità è un termine più raffinato, ma il succo è questo. Venivo in macchina qui con la radio accesa e parlavamo di ludopatia, cioè di problema di disturbo di attaccamento al gioco d'azzardo. E gli esperti in quel campo, io non lo so, dicevano la ragione principale è la solitudine. Vale per l'adolescente e per l'anziano. Solitudine vuol dire che senza fare qualcosa che mi lega, anche in quel modo tremendo, a un contatto, a un gioco, a una rete con gli altri, io divento invisibile. Perfino in quel campo cercano di salvarsi, di esistere, giocando, rovinandosi a volte. Insomma, questa cosa è diffusa. Ed è nuova, storicamente nuova. Noi veniamo da un tempo, dicevo agli amici qualche giorno fa l'esempio della grande armée di Napoleone che va in Russia. 600.000 soldati fanti che marciano per andare in Russia e che non sanno dove vanno e perché ci vanno. E la cosa importante era che in quell'epoca era normale che fosse così. Era normale essere massa da macello. Era normale non contare come individuo. Abbiamo poi avuto altri sviluppi, come tutti sapete, col fascismo, dove era normale essere eroi, essere diventati la patria, ma non contava l'uomo, la massa, l'operaio, il lavoratore, l'impiegato, contavano poco. Accadeva col nazismo, accadeva in Unione Sovietica, il socialismo reale. Sta accadendo che stiamo dimenticando questo stato per cui conta più il gruppo, l'alveare che un individuo e comincia a contare l'individuo con delle conseguenze. Se comincio a contare occorre che si veda che io conto, perché se il bisogno è questo e poi non conto mi sento frustrato. E vale per gli adulti e per i ragazzi. Anche per i bambini non subito, dopo un po' di anni arriva questa cosa. Come si manifesta nei ragazzi questo bisogno? Lo vediamo in tanti episodi. Per esempio, il bullismo moderno non c'entra niente con il bullismo canaglia degli anni 50, 60, 70 a scuola. È un'altra cosa. In quell'epoca il bulletto picchiava, faceva il carognino dell'oratorio, come si diceva, picchiava il debole e poi si nascondeva per altre ragioni. Adesso il bullo picchia il bambino con sindrome Down e si fa riprendere, perché se lo riprendono poi sono milioni a vedermi e comincio a esistere. Sono questi i modi in cui i giovani disperatamente cercano di esistere. C'è un andar male a scuola che non c'entra più con i limiti, con la mancanza di doti, ma col bisogno di essere visto. Allora, se io comincio ad andar male a scuola e scopro che in qualche modo sono attenti a me per quello, pensano a me per quello, ne parlano fra loro, parlano di me, vengo indicato, vengo pensato. Se questa cosa accade, a me basta per dirmi esisto, continuerò ad andare male a scuola. Questo bisogno di identità è quel bisogno che ci rende difficile il cambiamento, a noi adulti e ai ragazzi. Cambiare vuol dire deludere le aspettative di chi ci sta intorno. Non c'entra la forza di volontà. Non c'entra niente. Chi insegna e chi ha insegnato sa che ci sono ragazzi che in altri campi ce la mettono tutta, fanno fatiche incredibili, ma a scuola no, perché in qualche modo gli conviene esistere in quel modo facile, conquistato. Ho lavorato 13 anni al Beccaria, al carcere minorile. Mi ricordo, ultimamente adesso, non ci ho pensato prima, un ragazzo che mi dice... Tutte le beccarie è fatto di ragazzi che hanno vissuto l'abbandono scolastico, una regola, poi fanno la scuola media lì, regalata, il calcio, non importa. Tutta gente che ha abbandonato la scuola. Questo ragazzo, perché per studiare, me ne accorgevo, fargli leggere due righe per loro era fatica tremenda. Ma un ragazzo mi racconta, sai Masoni, io ho rubato 2500 macchine. È un casino perché mi dicono che macchina vogliono, quelli che me la chiedono, Toyota rossa, e io passo le giornate, giro per Milano, cerco la Toyota rossa, poi devo curare il padrone, guardare che tipo di antifurto è, stare attento, ci metto giorni per trovarla, poi la rubo rischiando, la guido rischiando, la consegno, prendo pochi soldi, ma 2500. Una fatica incredibile, rischi enormi, più che far due righe a scuola. Io non ci credo che sia faticoso farle, io ci credo, credo di più al fatto che se tu ti sei costruito, esisti in quanto svogliato, negligente, eccetera, sei obbligato ad andare avanti per quella strada. È faticoso cambiare perché gli altri, ora vi arrabbierete, ti impediscono il cambiamento. Come, diciamo, lo facciamo altro che dirtelo, cambia, impegnati, datti da fare, ma sono questi i modi che comunicano al ragazzo, quindi non sto cambiando. Quindi sto vincendo la mia scommessa, esisto, ho trovato il mondo giusto, non sa ancora forse bene che prezzo paga, ma questo fa. Allora, quali sono le, ve lo dico grazie a 40 anni di lavoro con la scuola, nella scuola, nel carcere e con i ragazzi, quali sono le impressioni condivise da molti, non solamente mie, formate? Qual è il nocciolo? Cos'è che occorre fare per rompere questo gioco? Occorre comunicare al ragazzo in qualche modo che se anche cambia non gli accade niente di brutto, non perde la sua identità. È banale, è l'acqua calda, scorre che è una meraviglia. Solo che è difficile, solo che è difficile. Perché vuol dire in qualche modo rompere con schemi acquisiti, abitudini, rituali che vanno avanti da decenni e che richiedono un nostro cambiamento, un nostro autocambiamento, e siamo legati anche noi alla nostra identità. Per questo sono utili questi tavoli, Perché se io vedo che non soltanto io, disperato a scuola, tento vie nuove, ma c'è un gruppo di persone che mi capisce, che mi copre, che mi dà indicazioni, non sono più solo. Posso fare queste cose e mi si riconosce anche il mio diritto al cambiamento, la mia esistenza se cambio. Praticamente questo e altre cose che faremo sono gruppi che mi dicono, anche se cambi a scuola, tu sei un bravo insegnante lo stesso. Anzi, lo sei meglio. Ora direte, che cosa occorre fare quindi? Se la via semplice è questa, poi come viene tradotta in pratica, che cosa occorre fare? Beh, sono tanti i modi sperimentati, poi io credo che i gruppi di lavoro ne troveranno altri loro, ma c'è una sorta di nocciolo che potrei dire di aver isolato in questi anni, che è questo. Se c'è una cosa, se c'è una modalità, uno status che il ragazzo vuole scoprire, è questo. Io ragazzo voglio sentire che tu adulto, adulto vuol dire insegnante, tutor, sacerdote, guida morale, coach, genitore, fratello, amico, voglio che tu sappia come sto. Che non vuol dire capiamoli, che è una banalità, non ci metto il nome, televisiva, bisogna capire, non vuol dire niente. Dobbiamo comunicare a loro che sappiamo come stanno. C'è un esempio storico, non ce n'è mai citato, impressionante, riguardo l'America. Negli anni, mi pare 70, non sono sicurissimo, non importa. Cosa accade in un certo anno, negli USA? Accade che i ragazzini di età di scuola media, loro, non so come si chiama, non si iscrivono alla scuola media, saltano. Il governo si accorge di questo vuoto, di questo salto di generazione, si preoccupa, perché vuol dire che milioni di ragazzi perdono tempo, tardano ad andare avanti nel percorso scolastico. E mette a punto, sono americani, un progetto milionario con questo fine, comunicare ai ragazzi che scuola è bello. E quindi vengono spesi milioni di dollari per opuscoli, telegiornali, televisione, documentari in coda ai film, al cinema, conferenze di esperti nelle scuole, manifesti o libretti, eccetera. Un anno di lavoro, risultato zero. La ricerca va avanti finché non si scopre che anziché dire scuola è bello, se dicevano, ragazzi, la scuola è pesante, lo sappiamo, molte volte è ingiusta, incontrerete persone che non vi piacciono, le quali voi non piacete, studierete argomenti che mai userete nella vita, perderete tempo, soffrirete, è fatta così e purtroppo va fatta. Dicendo queste cose, le iscrizioni aumentavano perché i ragazzi a modo loro dicevano: allora lo sapete come si sta? Avete capito come sto? L'avete fatto anche voi, ora siamo d'accordo, adesso lo faccio. Se so che sapete questa cosa, ora la faccio, mi iscrivo. Ma non ditemi che meraviglia, è un investimento culturale, che è bello lo studio. Non ditemi queste cose, fatemi capire che sapete come sto. Chiudo con un altro esempio che ho detto mille volte, forse già lo conoscete. Sono a Beccaria nell'83-84. Ricevo dalla Regione Lombardia la richiesta di fare una ricerca sui ragazzi tossicodipendenti detenuti per sapere come hanno fatto a iniziare. Ne intervisto una ventina, ve ne porto uno tipico e poi gli altri somigliano un po'. Chiedo, quando hai cominciato a farti, si parlava di eroina allora, non c'erano ancora le cose chimiche di oggi. Quando hai cominciato? A 13 anni. E come è successo? È successo che il gruppo mi ha detto, ora tu sei grande, devi farti anche tu, se no non sei nel gruppo. E quindi siamo andati ai giardinetti, mi hanno messo il braccio emostatico, hanno sciolto la roba nel cucchiaio e mi hanno fatto la pera. E com'è andata? Malissimo. ho vomitato, stavo male, ma sono proprio brutto, male. Io dico, beh, quindi le provate, faceva schifo. Ma no, il domani ancora. È ancora male, e poi ancora, 7-8, finché dopo 7-8 giorni mi ha preso bene, sono stato bene, e il gruppo mi ha detto, ora sei di nostro, mi ha accettato. A quel punto dico al ragazzo, beh, è evidente che tu questa cosa la fai, perché per te il gruppo è vitale. Ma dimmi una cosa, perché è così importante? Tu li hai visti i tossici nella tua zona, andare con degli zombie a 30 anni, a 40 anni, senza denti, con le occhiaie, bianchi, con la bava alla bocca, barcollanti. Ma vedi il rischio di questo percorso? E tu per andare in quel gruppo rischi questo. Perché è così importante quel gruppo? La risposta. Perché ma sono in quel gruppo, magari sono dei duri, mi trattano male, però sanno come sto. E invece a casa e a scuola non lo sanno. Fu folgorante, accadeva nel 83-84. Io mi fermerei qua perché non voglio, il succo, il brodo è questo. Dobbiamo comunicare che sappiamo come stanno, con delle conseguenze nel comportamento del mio determinato. Se so per esempio che tu sei così perché altrimenti temi di diventare invisibile, io so che le cose banali, di senso comune, le cose ovvie, cioè cretino impegnati, ti boccio, non sei un eccetera eccetera, servono soltanto a alimentare quell'io già costruito, quell'esistere già costruito, un'evidenza già presente. E noi non vogliamo che sia quella l'evidenza che venga fuori, che sia un'altra. Quindi occorre permettere al ragazzo di scoprire che si può essere anche in altro modo, si può essere visibili, esistenti, identitari anche in altro modo. Mi fermerei qua però.
Mi permetto di aggiungere una cosa che mi è accaduta proprio ieri a proposito di accettazione. Arrivano due insegnanti di una scuola superiore per chiedermi di poter accogliere studenti che sono sospesi, combinano di ogni, eccetera. E mi accorgo che mentre io gli dico che è quello che noi facciamo è di chiedere a questi ragazzi di essere seri, precisi, puntuali, perché altrimenti l'esperienza finisce subito, questi due insegnanti mi guardano e dico, beh, ma guardate che questo è l'unico modo. No, ma se non riescono a scuola, no, dico, se non riescono a scuola, noi gli dobbiamo offrire un'occasione in cui loro ci possano riuscire. Ricordo benissimo lo scorso anno questo studente di prima superiore, era prima, che però aveva già 16 anni, deve venire da noi a fare un periodo di servizio, di volontariato, e viene col padre, straniero. Io entro a scuola, il professore mi attende, io arrivo, regola d'oro che noi abbiamo è che qui non mette piede nessuno se noi non sappiamo perché sei qui. Abbiamo a che fare con dei minori, abbiamo a che fare con dei ragazzini, no? Allora, ricordo che la prima cosa che presentai e dissi, e vedo che il ragazzino ha la testa bassa e comincia a parlare in arabo con suo padre. Io li fermo subito e gli dico, bene, se volete che io rimanga qui, voi adesso parlate in italiano. Io so che è da vergognarsi di quel ragazzo, che probabilmente tu è successo qualcosa di veramente grave, che tu ti vergogni a dirmi, però l'unico modo per poter fare in modo di esserti di aiuto è sapere questo. Alza lo sguardo, comincia a raccontarmi della rapina, dello scippo, tutto quello che ha combinato. Ci accordiamo, alla fine mi dà la mano e mi abbraccia. Ecco, quello che diceva Marco adesso, cioè, io so che è vergognoso dire ad un estraneo, perché io sono un perfetto estraneo, perché chi vuoi che sia, che sono un adulto che probabilmente non sa perché tu hai fatto alcune cose. Questo però appunto non è che ti giustifico, però sappi che noi ti chiederemo delle cose diverse.
Bene. Marco ha detto due cose alla scuola. La prima è stata uno schiaffone, però ha finito con un'espressione che indica la strada, permette al ragazzo di scoprire che si può essere in un altro modo. Perché penso io ho dato lo schiaffone? Perché non ci siamo alla seconda, cioè permettere ai ragazzi di scoprire che si può essere in un altro modo. Non ci siamo, perché tentiamo sempre di consolarci con qualche passaggio intermedio, no? Con qualche semplificazione, mentre invece la crisi va vissuta bene, vissuta fino in fondo, vissuta insieme, partendo dalle esperienze che fanno essere presenti i ragazzi, che poi la chiave di volta di tutto, che lo fanno essere presenti e che lo mettono in una strada, in un cammino, in cui conosce più il mondo, conosce più se stesso e capisce anche un po' come orientarsi dentro il mondo. Io vi dico brevemente una cosa, diciamo, di tipo sociologico, visto che è la mia materia. Io non vi dimostro, qui non si dimostra nulla, noi mostriamo, non dimostriamo. È molto più convincente a mostrare. Cioè, la vera questione è che tutta la storia precedente, se la guardiamo in termini proprio interpretativi sintetici, è basata sul collettivo. Le uniche tendenze individuali sono state il romanticismo, l'unica tendenza che era soltanto di una minoranza. Il romanticismo esaltava l'io, ma non un io eroico, cioè un io capace di essere al centro di un epos, di una narrazione elevata. Non è l'individuo il dandy, un'altra forma di individuo. Il dandy è uno che è pieno di sé, che sa cosa, che gode guardando il significato. Non è il blasé della cultura francese, il flâneur anche, no? Quello che cammina, è ancora un po' il dandy. Questo individuo che è stato generato dal concorso di tante forze, oltre che da un desiderio interiore. Questo individuo di nuovo tipo è un individuo rinchiuso, attaccato come la forza alle sue abitudini e ha un disperato desiderio di sicurezza. Ma non può star sicuro, non può stare lì, perché si sente minacciato. Sente intuitivamente di avere un valore dentro, nel nucleo centrale della propria esistenza, sente di avere un valore, ma non si fida perché è continuamente attaccato, essendo un individuo isolato, non ha i mezzi, non ha le risorse, e all'interno di una cultura che gli sta dicendo che per essere felice bisogna fare delle cose che non sono quelle che rendono, non dico felice, perlomeno che ti rendono sereno. Cioè la cultura di questo tempo è una cultura che è basato su una minoranza di persone, delle elite, che hanno rinunciato al loro compito di concorso alla democrazia e di aiuto al popolo, e semplicemente godono dei privilegi delle vite. Sono dei nomadi globalizzati che ottengono quello che ottengono, cioè posizioni privilegiate, si occupano soprattutto di comunicazione, di informatica, di finanza, di scambi, e ottengono il meglio, la schiuma, il meglio di ciò che è disponibile, non per merito, ma perché appartengono a quelle lì, che chiama capitale sociale. La cosa drammatica è che tutta la società, compreso il nostro popolo, che è un popolo strano, a cui si è aggiunto un sottoproletariato immigrato, credono ancora che la vita la fai perché la vuoi, credono ancora che basta che tu voglia, basta che tu abbia dei talenti, che raggiungerai comprerai quella macchina, potrai spendere tanti soldi, cioè avrai quel successo, dimenticando invece che esistono delle barriere sociali fondamentali che non rendono possibile questo sogno. C'è un sacco di gente che sogna non avendo i mezzi, per molti versi, e c'è un sacco di gente che è ai bordi della strada perché ha preso le botte, ha sconfitto perché quel sogno non si è realizzato. Cioè il sogno che smuove questi ragazzi, secondo la cultura che oggi viene proposta loro, è un sogno inumano, casomai è realizzabile soltanto da qualcuno, e dubito che sia felice per qualcuno, però questo è un altro paio di mani. Questo individuo è costantemente sull'orlo del nulla, sull'orlo della sconfitta. La sua, dal punto di vista dei ragazzi, l'esperienza che loro vivono quotidianamente e quella che loro temono è la noia. Cos'è la noia? La noia non è, torniamo ancora al romanticismo, la noia non è la melanconia di chi ha già tutto e invece sente dentro di sé un vuoto, sente di star male, però ha la possibilità di distrarsi perché si sposta a seconda delle stagioni da Milano a Parigi, all'anno di Como, non può, diciamo così, cambiare la scena di fondo, sempre con dei servi che gli vengono incontro ai suoi bisogni essenziali, che non muoverebbe, come diceva Hegel, col servo padrone, che è più libero del servo, perché aveva l'angoscia della morte, e quindi è arrivato a conoscere, davvero, no, afferrare qualcosa dell'essenza del reale. Questi ragazzi invece sono veramente isolati, minacciati. Guardiamo la situazione della classe. La classe è il luogo dove si parla, dove si dicono delle cose ai ragazzi, si parla, gli si insegna, è una trasmissione tra le generazioni. Noi siamo ancora, come insegnanti, siamo ancora vincolati all'idea del mondo rurale, no? Cioè la distrazione che loro avevano non era in classe, era voler uscire, voler giocare a pallone, voler andare nel bosco, fare delle avventure, qual era l'avversario nostro. Adesso l'avversario è molto più potente, e l'avversario è l'iperrealtà, una vita fatta all'interno di un mondo immaginario. E questa iperrealtà è presente nel stesso momento in cui parla l'insegnante. Lo strumento che rende possibile questo è lo smartphone, e io sarei proprio dell'avviso di fare un'operazione che parte da una regola, da un'alleanza tra scuola e famiglia sull'uso dello smartphone. Questa è un'operazione che sta facendo Marco Lui, un docente di sociologia della Bicocca, che ha creato involontariamente i patti digitali. Esperienze di questo genere, la cosa carina è che gli è sfuggita di mano, cioè loro pensavano di fare focus group di 12 group 20, e invece adesso sono centinaia. Tu vuol dire cazzo, capo questo di dire, infatti io lo critico continuamente, dico tu stai dicendo meno di quello che vale, quello che hai fatto. Certo che l'università di Coppola non può gestire un movimento, però voi potete fare 10 gruppi di questo genere, e mi sembra che sia il punto di partenza. Questa è la prima proposta che vi faccio. È il punto di partenza. Dov'è che è nato il dolore dell'insegnante, che non si riconosceva più in quello che faceva, quando ha visto di fronte i ragazzi così? E se anche non sono così, sono lì lo stesso, sono in quell'iperrealtà. L'avversario è potente. Ora, una volta eravamo insegnanti, eravamo protetti dall'obbligo fisico di essere presenti, allora volenti o non volenti dovevano ascoltare, qualche prestazione dovevano darle. Ma adesso questa cosa non è più un'arma, non è più un'arma, non abbiamo quell'arma. Allora dobbiamo puntare soprattutto su una sostanza. Questa noia è data da forze interiori che non riescono a trovare sbocco. Dice Charles Villon. Forze interiori che dolorosamente ruotano su se stesse dentro la persona, ma non riescono a trovare sbocco. Ora, cerco di dire due o tre cose sulla proposta. Permettere al ragazzo di scoprire che si può essere in un altro modo. La prima questione è il linguaggio. Sono le parole che noi usiamo. Adesso vengo da un... Tu l'altra volta hai fatto due o tre esempi di dialogo, poi ti possono essere molto, molto utili. Però vengo da un'esperienza di un confronto tra insegnanti in cui si dicono queste parole per dire: ansia è una categoria medicalizzante, patologizzante. Altra cosa è fragilità. Fragilità non ha un significato. Cioè, noi tendiamo a usare parole che classificano. Ecco, le classificazioni. Diagnosi è una parola medicalizzante. Sostanzialmente è come se tu dicevi a uno che dice, riconosci che io sto male, ti dice: tu sei colpevole del fatto che stai male perché è nella tua storia, vai a prendere un specialista che ti curi. Cioè questa medicalizzazione, abbiamo delle parole medicalizzanti, patologicizzanti, che servono a scaricare, sono quei tentativi che si fa quando c'è la crisi educativa, in tutti i tempi come il nostro, si chiamano tempi liminali di passaggio da un'epoca a un'altra, in tutti questi tempi ci sono le crisi educative. Uno degli elementi fondamentali sono le crisi educative, poi Durkheim diceva addirittura che non più suicidi e non tutti si uccidono dei suicidi, perché ci sono dei suicidi dell'umano, non del corpo fisico. Gran parte di quelli sono quelli che girano a tentoni. Allora dicevo, le parole, bisogna restituire ragazzi parole che sappiano che noi sappiamo che loro sono lì, che sono così. Quindi l'inquietudine che hanno, ecco, invece che diagnosi, inquadrare. Cioè, invece che diagnosi, inquadrare, raccontare, accogliere, parole che accogliono. Allora, le parole definitorie ci danno una certa sicurezza. Perché siamo intellettuali, siamo una razza strana, siamo intellettuali, siamo sempre con categorie. E oggi le categorie sono pericolose. Quello che loro avvertono quando noi li categorizziamo è che sono incasellati, sono inchiodati in uno, la noia dolorosa, che tra l'altro di cui loro devono sentirsi colpevoli perché non riescono a fare le altre cose. Il linguaggio categoriale che ci tenta e che ci suggerisce anche la società in questo momento, quasi, ci sono ancora gli assessorati per i problemi della gioventù, no? Problemi. Il linguaggio categoriale è facile perché è definitorio, finito. Il linguaggio non categoriale, rispettoso dell'io, dei ragazzi che abbiamo di fronte, è il linguaggio più complicato, più difficile, che è il narrare di un ascolto, di un'attesa, ma anche di una giusta, un giusto scuotimento nei loro confronti. Lo stai facendo, stai buttando via il tuo tempo, però devi offrirgli una strada, devi offrirgli una relazione e devi offrirgli un esserci delle esperienze in cui loro sono presenti a quello che accade, in modo che facciano davvero il lavoro culturale della conoscenza. La conoscenza è essere consapevoli di esserci e trarre dalle esperienze il succo delle cose che dicono della loro vita, la rendono presente come un'avventura, come una vicenda che ha un significato, dove in qualche modo loro sono significativi, sono significativi. Ora la pandemia ha portato ad un pericolo di considerare fondamentale l'affettività. Cioè, la mancanza della relazione è stata vista come mancanza di affettività. L'affettività è fondamentale. L'affettività è una forma d'amore, è un accogliere, un attendere, è un dire, è mettersi in ascolto della situazione dell'interlocutore. Ma si vedono in questo momento degli effetti imprevisti, che l'inquietudine dei ragazzi rimbalza sugli insegnanti e quindi si sentono inquieti anche loro. Gli insegnanti non sono dei ragazzi, e in questo vorrei spezzare una lancia a favore dell'educazione contro l'animazione, che è stato l'errore che Noti Pastorale Giovanile ha fatto negli anni 70-80. Scusate, cielo di mezzo, che ha litigato grandemente con i capi di questa rivista e con gli intellettuali di quel tempo, devo dire, non mi piace di dire che avevo ragione, però sono ancora il testo di quel dialogo, è andata così, si è svuotato il ruolo dell'educatore, è diventato un fanciullone, un fratellone, un amicone, e ha gli educatori, i nostri giovani educatori hanno passato un po' questa tentazione, cioè di imitare i ragazzi e di sentirsi inquieti loro stessi. Adulto è adulto, adulto le sue responsabilità, l'adulto non è amicone, è madre e soprattutto padre. Principio paterno è fondamentale. Sarebbe come dire che dobbiamo consegnargli qualcosa di valido. Non è che la nostra civiltà fa schifo, cioè c'è qualcosa che ha fatto nascere la civiltà in cui noi siamo, che aveva una promessa di vita all'altezza dell'umano, una promessa di convivenza. C'è questa cosa che noi chiamiamo democrazia. Non stiamo parlando di atteggiamenti, stiamo parlando di verità, di giudizi. Bisogna consegnare, bisogna evitare la rottura tra le generazioni e l'imitazione di queste inquietudini dei ragazzi e saperla gestire attraverso una replica, cioè spostare lo studente su un piano attivo, su un piano completo, non dire centralità dell'alunno, ma renderlo effettivamente centrale. Ora vi dico quindi quattro cose, oltre alla prima, che è quella dei fatti. Il fatto che vi dicevo sullo smartphone è basato su un'alleanza con i genitori, su un punto che loro condividono. Perché è inutile cercare l'alleanza su quello che loro non condividono, perché anche loro sono un po' sbalestrati. La prima questione, dal punto di vista propositivo, e per tutti gli ambienti educativi, è: cosa sono gli obiettivi che noi abbiamo? L'obiettivo non è imparare quella cosa, ma far lavorare quella cosa in modo tale che diventi vita, cioè che porti alla formazione di un'identità, dare forza all'identità. La faccio l'esempio del teutalesimo. Un mio amico, bravissimo formatore, scuola professionale, ha costruito, abbia detto di costruire alcuni moduli formativi fondamentali. Lui ha pensato che nella storia fosse fondamentale il teutalesimo. Ha fatto questo modulo teutalesimo e poi gli abbia detto: ma come fai a verificarlo? E lui dice: oltre al linguaggio, chiaramente, no? Uno deve sapere cos'è il feudalesimo, cosa accadeva all'epoca storica, il primo e il dopo, eccetera. Dopo questo invece gli diamo un incarico. Ogni componente del gruppo della classe deve prendersi un incarico e portare avanti per un anno. Anche banale. Perché? Perché deve imparare quello che è il significato del centro del feudalesimo. Cioè il centro identitario, il messaggio fondamentale del feudalesimo per oggi è il cavaliere. È il senso dell'onore. Non che io faccia una cosa perché la sento oggi, magari domani non la sento più, ma il senso dell'onore vuol dire dedizione, dedicarsi a qualcosa che ritengo che sia buono, giusto, che abbia un bene, che concorra al bene. Allora diceva, imparare a assumersi una responsabilità non per dovere, magari giusto, ma per onore. Onore. Vedete il problema, la questione del linguaggio? Quando mai si dice onore? Quando mai nei TOEFL c'è scritto la parola, tra le tantissime parole, c'è il senso dell'onore? Quindi la prima cosa è scoprire che ognuno dei nuclei del sapere fondamentali che insegniamo ha un messaggio esistenziale e fa fare un passo in avanti, ragazzi. Ma questo cammino va fatto, non ci si deve fermare all'obiettivo come strumento, abilità, conoscenza o anche competenza. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è far lavorare la conoscenza finché diventi davvero conoscenza, cioè maturazione dell'identità, porre l'identità intenzionalmente al centro dell'esperienza. Naturalmente speriamo che non siano parole, che siano opere. Difatti, l'altra questione è il più possibile mettere i ragazzi nella posizione dell'ingaggio, cioè scuoterli da una posizione annoiata, che è appunto quella noia dolorosa, perché sentono che passa il tempo e le loro risorse vengono buttate via se non accade nulla, e rendere possibile un apprendimento che parte da un coinvolgimento diretto. Sotto certi aspetti si potrebbe dire anche risonanza, cioè curare la situazione della classe, la situazione dei rapporti. Una delle formule più importanti della risonanza, cos'è la risonanza? È quel momento speciale nel quale sentiamo di esistere, nel quale tutto si afferra come un insieme e diventa un passione per la vita, ci illumina, ci indica la strada, ci illumina su come andare, dove. E questa risonanza, il primo momento di risonanza è fare della classe un luogo di amicizia, un luogo di appartenenza, cioè un luogo bello, classe, ma anche la scuola, l'oratorio, la casa, l'abitazione, la camera, insomma, aiutare i ragazzi anche l'uscita, la conoscenza del territorio, la natura, l'incontro con dei personaggi, l'operatore ecologico, Pazzini, è una delle esperienze più belle che si possa fare, perché incontri una persona che non ha una struttura pedagogica, una intenzione, ma racconta quello che ha, quello che sa, e ti dice, si spera che ti dice qualcosa che abbia valore, che ha capito sul suo lavoro, sulla sua vita e così via. Quindi metterli in gioco, in ingaggio, vuol dire creare delle situazioni, ma non per consolarli, per distrarli, per far fare delle cose, dice, è passato il tempo velocemente, cos'hai imparato? E ti racconta quello che ha detto quello lì, ma non è che è effettivamente accaduto un'operazione culturale. Bisogna che questa disposizione, questo setting dell'educazione venga fatto partendo da una responsabilità del ragazzo su una sfida, su un compito, su qualcosa da fare. E dobbiamo aiutarlo tanto a fare la sua parte e non farla nel loro posto, ma a realizzare delle risposte che siano utili agli altri, realizzare delle cose, dei servizi, una festa, una scena teatrale, un meccanismo, un'operazione meccanica, una cosa elettronica, in modo che sia utile agli altri e che poi si possa riflettere su questo in maniera tale da cogliere il senso di quello che è accaduto e scoprire anche la profondità culturale di quello che è accaduto, i famosi nuclei del sapere. Questa operazione, guardate, che è il curriculum, noi non abbiamo il curriculum, noi abbiamo delle tabelle. Il curriculum vorrebbe dire riuscire a orientare ciò che noi riteniamo necessario consegnare a questi ragazzi ad una crescita umana dell'identità dei ragazzi stessi. E poi abbiamo la valutazione, che poi è uno dei momenti più critici, più dolorosi. Io su 10 richieste che ho dalle scuole, 9 sono sulla valutazione. E sono sempre le stesse cose. Vorrebbero un pacchetto, ve l'ho fatto semplice, che metta a posto il loro compito di valutatori. Ma non si può fare una cosa di questo genere. Valutazione nella prospettiva umana, non solo perché i ragazzi sono così oggi, sono particolarmente sensibili, ma perché questo è l'umano del tempo, la valutazione va colta nel suo significato radicale, valore, riconoscere il loro valore. Se io gli faccio dei compiti a sorpresa, oppure faccio dei test d'ingresso, io non potrò che riscoprire l'ovvio, che non sanno le cose. Quante cose non sanno? Non hanno il livello di valore. Che senso ha fare tempo in test d'ingresso, in prove iniziali, senza che ci sia stato un ingaggio? La valutazione va fatta dopo che noi li abbiamo accompagnati verso una sfida, verso una qualcosa da fare. Puliamo i giardini della scuola. mettiamo in ordine le strutture dell'oratorio, assumiamoci un compito sull'organizzazione delle attività. A casa dedichiamo, i ragazzi si dedicano alla raccolta differenziata, si dedicano a passare del tempo con la nonnina, oppure aiutano il papà nel momento in cui deve fare delle attività pratiche, la macchina che altro, e sia di ausilio, cioè proprio di aiuto. Quando noi riusciamo a mettere in atto una situazione di questo genere, a scuola in particolare, li abbiamo portati a fare qualcosa di più elevato rispetto al livello precedente. Con i loro limiti, li mettiamo in gruppo, gli diamo una consegna e alla fine gli insegniamo i passi preliminari per poter iniziare questa sfida. E poi li lasciamo fare. E ci trasformiamo non più in insegnanti che fanno la loro parte inesorabilmente, inevitabilmente, ma che li stimolano, stanno un passo indietro, li stimolano, gli rispondono senza dare le risposte, ma gli rispondono indicandogli come devono fare a trovare le risposte. Naturalmente secondo l'età e secondo la mente, perché un conto è una quinta primaria, un conto è la terza superiore, è possibile dare anche dei compiti senza più struttura, ma soltanto col problema e con la consegna iniziale. In questo modo, adesso mi porto alla prima valutazione dell'anno, ammettiamo che sia novembre, la prima vera valutazione dell'anno si fa quando loro hanno già fatto questo passo e li abbiamo portati a fare quel passo. Perché è inutile che noi facciamo una valutazione per dire che un terzo non ha le basi, ma facciamo una valutazione dopo che li abbiamo portati nelle condizioni di poter fare qualcosa, e in gruppo si sostengono, si aiutano, risente, intuiscono, provano, e ci sono cose sorprendenti che capitano ai gruppi, lo sapete bene. Questa valutazione allora andrebbe fatta in questo modo: riconoscere il valore di quello che hanno fatto, cioè tutti avranno portato a termine qualcosa, tutti avranno fatto qualcosa di quel compito. Riconoscere il valore, apprezzarlo verbalmente e in secondo luogo proporgli un passo in avanti. Questo è lo spirito del padre: fargli fare il passo in avanti, non accontentarsi di quello che hanno raggiunto. Adesso non ci sarà più pressione, non sarà più dolore dello studio, no? Perché cosa ha fatto la mia parte? Mi ha dato un giudizio positivo, no? No. Adesso, siccome non credevi di avere quella qualità, adesso l'hai dimostrata, vediamo che ci sono degli elementi da migliorare, facciamo il passo successivo. Quindi la valutazione è all'interno di un dialogo costante con il ragazzo e con la famiglia. Un dialogo costante non è un voto, non è una, anche se c'è bisogno di, ho visto anche esperienze di eliminazione dei voti alla prima. Hanno fatto qualcosa, dalla seconda non hanno più fatto niente, perché ci vuole sempre il principio materno, forza, ci vuole un limite, ci vuole una struttura, una disciplina, se no ti fermi lì e ti non solo. Questa operazione della valutazione dentro un dialogo continuo la toglie dall'essere un problema per l'insegnante, ma è il modo normale dell'educare, ma insegnando. Ma bisogna che per fare questo, l'ultima questione, noi proteggiamo i ragazzi, perché sono bombardati da questa controeducazione. E cioè non devi impegnarti, non devi fare nulla, devi solo lasciarti andare, no? La protezione è fatta di due questioni, due valori. Il primo valore si chiama speranza. Secondo è la fiducia nel futuro, cioè la speranza sarebbe che c'è lo spazio in cui noi possiamo dare senso alla realtà con il nostro contributo. La fiducia nel futuro è uccidere questa cappa spaventosa che ci è stata messa sulla testa e soprattutto a loro, secondo cui siamo una una civiltà in declino, che tra 10-15 anni, magari 18, magari 20, magari, ma comunque ci arriviamo, sarà finito. Sarà finito perché saranno esaurite le fonti fossili. Ma questa speranza, questa fiducia è nella vita, nel modo di essere della comunità abitante. Non c'è mai stata la comunità abitante, tranne che nella scuola materna, nei primi anni della primaria. Perché i ragazzi sono in una situazione magica, non hanno ancora messo l'atteggiamento ipercritico, noioso, tendente a guardare la realtà dal punto di vista prosaico, che invece è il cambio radicale che accade adesso, mi dicono che accade già in quarto anno, comincia il quarto anno della primaria. Questo tipo di postura non si combatte solo con un metodo, ma ci vuole che ci sia la presa in carico dei ragazzi delle questioni che stanno in fondo alla loro vita, che sono quelle vere. Guardate, uno dei grandi momenti di sbandamento è la guerra. Cos'è? Cioè, la guerra, se tu non la spieghi, se non la capisci, è solo paura. Ci sono classi che hanno dovuto interrompere di parlare della guerra perché si erano delle scene del nostro mondo, si deprimevano e si erano spaventati. Un'altra esperienza che va affrontata è quella della morte. Cioè, non è che tu dici facciamo delle cose e ci dimentichiamo che un ragazzino è appena un loro compagno in un'altra classe, è appena rimasto sotto una macchina con la bicicletta. Bisogna che noi affrontiamo seriamente questo. Cioè, quando dico speranza e fiducia, non cancellare la realtà, ma appunto dentro questa realtà. E questo richiede una maturità dell'educatore, del genitore, dell'istruttore sportivo, che sia consapevole di sé, ma non isolatamente, perché anche lui si perde se è da solo. Oggi questo tipo di setting, questo tipo di ragazzi, non lo riesce a gestire con le doti del singolo. È più facile che ti consumi, che a un certo punto crolli, consumi le tue risorse culturali, didattiche, morali, finché alla fine è brutta, Quando crolla un bravo insegnante che ha pensato di potersi muovere da solo, è brutto, è difficile venirne fuori. È molto meglio essere un insegnante mediocre, meglio. Perché almeno ha bisogno degli altri, se i suoi limiti non ha questi salti esagerati.
Intanto ringraziamo i nostri esperti, che siete già coinvolti, no? È un po' anche nel taglio del lavoro che vorremmo dare. Ecco, noi ci prendiamo un quarto d'ora, adesso un quarto d'ora, uso una parola che abbiamo ascoltato poco fa, di risonanza. Cioè, non è adesso un question time, non è un momento di confronto con gli esperti, ma potete ridare altre sberle agli esperti.